Allora, oggi seconda parte del podcast dedicato alla tirannia rosa, in una definizione molto anni 90, devo dirti la verità, caro e il mio amico Antonio Losito, autore TV e digital, anche perché se è una seconda parte di un podcast comunque bisogna dire che sei autore TV e digital, la filippina Imelda Marcos e la rumena Elena Ceaușescu.
Esattamente, ma prima di partire, sigla. Here is a poem and flowers and trees. Here is a music and mountains and sea. Beautiful sights of rivers and sky. All other beauties in Turkmenistan.
Antonio, ma questo è l'attuale tiranno del Turkmenistan, se non vado errando.
Sì, è proprio lui, il tiranno DJ. Però questa volta, insomma, lo incontriamo con un featuring, con il nipote teenager, Kerim Guli. Allora, questo video lo trovate sempre su YouTube, praticamente vedrete, lo riconoscete perché c'è il tiranno che sfoggia una camicia rossa con polsini e bottoni bianchi, che è tipo Babbo Natale.
Certo.
Mentre il nipote Kerim Guli ha una t-shirt da gondoliere, gli occhiali da assassino americano degli anni 90 e dei morbidissimi baffetti da hacker indiano.
Morbidissimi. Nel ritornello sì. Dice, parafaso, qui ci sono fiori e alberi, la musica delle montagne e del mare, sì. Splendidi panorami di fiumi e di cielo, tutte le altre bellezze del Turkmenistan.
Sì, bellezze però inaccessibili perché in Turkmenistan è difficilissimo fare il turista. La canzone a un certo punto dice la vita è splendida e frizzante in Turkmenistan e siccome è così ne parleremo nel settimo episodio di Tirani.
Senti, nel primo episodio abbiamo parlato di due tiranne ma anche due amiche, possiamo dire, Imelda Marcos e la Elena Ceaușescu, la Elena. La loro amicizia parte nel 75 con un incontro a Manila. Sì. Come ha fatto Elena Ceaușescu, una ragazza poverissima della Romania d'inizio Novecento, a diventare tiranna?
Allora, ti ricordi che quando abbiamo parlato di Kim Jong-il, il papà dell'attuale tiranno meme, abbiamo scoperto che un despota deve saper anticipare i tempi con le grandi invenzioni. Elena Ceaușescu ha inventato la scuola di recupero anni scolastici. Grazie al suo metodo innovativo, la tiranna è riuscita a fare 14 anni in uno.
14 anni in uno, insomma, un bel affare.
E beh, ha conseguito quinta elementare, scuole medie inferiori, superiori e laurea in chimica in un anno, anche se qualcuno sostiene in un solo giorno. Perché la carriera scolastica di Madame Ceaușescu, che era il nomignolo che gli davano i dissidenti emigrati all'estero, è partita da una fragorosa bocciatura in quarta elementare ed è passata direttamente alla laurea, senza inutili intermezzi di scuole medie e licei, capito? La Romania ha storicamente un ruolo nella produzione di eccellenze scientifiche, soprattutto nell'ambito della chimica, ed Elena era folgorata da questa materia. Pare che la sua passione sia nata quando da giovanissima faceva le pulizie nei laboratori universitari. Non è una battuta, eh? Pensate che la tiranna riuscì a pubblicare a suo nome i risultati di alcuni famosi scienziati rumeni.
Cioè gliel'ha rubati praticamente.
Male, ma così mi offendi. Cioè, gli scienziati rumeni hanno ceduto di spontanea volontà i loro migliori anni di lavoro perché annichiliti dal talento scientifico di Elena.
Faccio ammenda.
La tiranna era riuscita in un sogno impossibile, diventare autrice di studi macromolecolari di cui non era nemmeno in grado di capire i titoli. Ora le ti faccio una domanda. Chi ha compreso da subito il talento della tiranna? Cioè, voglio sapere da te quale fu il primo paese al mondo per pubblicazioni di opere dei Ceaușescu.
Allora, chiaramente non la so, però Jerry, provo ad aprire un cassetto nella memoria, direi il blocco sovietico, la Russia, la Jugoslavia, il panslavismo, oppure la Cina.
L'Italia, con 17 ecco. Volumi.
Perfetto, molto bene. Comodamente a casa.
Esatto, considera che nelle librerie italiane c'è il testo che si chiama Nuove ricerche nel campo dei composti macromolecolari. Sai chi è l'autrice? Elena Ceaușescu. Il foglio racconta che nel 1980 in Italia venne pubblicato un libro che partiva così. Prima di passare al testo, credo che sia importante accennare alla personalità e all'attività del suo illustre autore, l'accademico dottor ingegner Elena Ceaușescu.
Beh, straordinario. Qualcuno lo attaccherebbe però per l'uso del maschile. In questo
Sai
caso
ho pensato alla stessa cosa, però era 1980 e a proposito di quegli anni vi faccio sentire un estratto di un documentario celebrativo del 1974.
Ecco la signora Elena Ceaușescu, laureata in ingegneria chimica, che come tutte le mattine arriva da casa a lavorare in un importante complesso scientifico industriale.
constatare
non ne faccio piacere,
che
se
la moglie del Presidente della Repubblica fa il suo lavoro come, diciamo, una persona normale.
Perché la specializzazione del mio settore esige che io sia sempre presente.
L'indiscutibile talento accademico del dottor ingegnere Elena Ceausescu non venne celebrato solo in un paese del terzo mondo come l'Italia, ma anche in Portogallo, Perù e in Inghilterra. A Londra accade un episodio che denota la grandezza della tiranna.
Come sai, sono un fanatico della cronologia. In che anni siamo?
1978. Davanti ai cancelli di Buckingham Palace si presenta un uomo che sembra tornato da un rave a Torino e che invece ha la faccia tumefatta da 10 anni di eccessi e arroganza. Nicolae Ceausescu underscore copia. Chi ha ascoltato il primo episodio si ricorderà della citazione. Il tiranno era a bordo di una carrozza scoperta come un sovrano del 400, forse per ricordare al mondo l'impresa di aver riportato la Romania nel Medioevo. Seduta a fianco a lui, l'inseparabile Elena. I reali inglesi, devi sapere Ale, che erano molto felici dell'incontro coi geni dei Carpazi, questo è uno degli epiteti che si era dato Nicolae. Nel documentario Insider the Crown, Secrets of the Royals, si narra che la regina Elisabetta si nascose in un cespuglio per evitare di incontrare i tiranni rumeni.
Al di là che io rimango sempre affascinato di come pronunci bene, ti abbiamo proprio fatto studiare. Ma senti, ma perché la regina si è nascosta dai tiranni?
Beh, considera che la corona inglese ha incontrato nei secoli i personaggi più bizzarri del pianeta, dall'Oceania all'America, dall'India fino ai finti gladiatori di Roma che molestano i turisti, eppure la regina si è nascosta coi Ceausescu. Il motivo per cui la corona inglese preferiva il cespuglio alla tiranna non è però così assurdo. Elena Ceausescu pretendeva una laurea honoris causa a Oxford, l'università più antica del paese, con 925 anni di onorata attività. Il motivo per cui a questa richiesta non è scoppiata una risata sbellicata, ma anzi, ha preso piede un vero iter burocratico, accademico e molto semplice. Gli inglesi avevano grandi interessi economici con gli influencer rumeni. I tiranni avrebbero speso milioni di dollari in auto e in aerei made in UK, ma l'università di Oxford, non si capisce come, rifiutò l'autocandidatura di Elena.
Gomblotto. Allora,
Così, senza senso.
Gomblotto.
Gli inglesi, per rimediare a questo imbarazzo, le offrirono una cattedra al Politecnico di Londra. E in totale, la tiranna riuscì a collezionare 15 lauree honoris causa. Nella sua bio di TikTok oggi avrebbe scritto Road to 16 lauree, profilo vecchio chiuso a 20 lauree.
Perché poi l'hanno bannata.
Esatto.
Scusa, e la sua amica Imelda invece in tutto questo?
Beh, la sua amica Imelda ovviamente le regala una bella laurea presso l'Università delle Filippine.
Beh, però le amiche si fanno certi gesti, ci sta.
Cioè, ci stavano.
Fra amiche.
Quindi Elena Ceausescu ha fatto di tutto per persuadere il mondo e se stessa sul fatto che fosse una scienziata. Per ottenere questo riconoscimento ha usato qualsiasi arma, il ricatto, la corruzione e l'autoinganno. Era così convinta di essere un intellettuale che davanti alla corte marziale che nel 1989 la condannò a morte, chiese la grazia in virtù del suo status di accademica.
Beh, fake it till you make it, dicono gli americani. Senti, ma in questo accordo di libero scambio di lauree tra le tirannie, questa via della seta creata tra Elena Ceausescu e Imelda Marcos produce solo economia o molto di più?
Beh,
dimmi molto di più.
Anche molto di più, sì, ti voglio, come dire, voglio realizzare i tuoi sogni e voglio realizzare le tue solide realtà. Anche competizione, perché Elena manda nelle Filippine uno dei più grandi violinisti del paese e per colmare questa, diciamo, lacuna scenica, Imelda manda a Bucarest un Filippine Got Talent, ovvero ballerini, sportivi.
Senti, nel teaser del primo episodio ci avevi anticipato che Elena Ceausescu ha vissuto nella casa più grande del mondo dopo il Pentagono.
Esatto. La tiranna a un certo punto della sua carriera ha pensato a un progetto che celebrasse la sopraffazione. Negli anni Ottanta i coniugi tiranni danno il via ai lavori della Casa del Popolo, un nome rassicurante che in prima battuta può evocare una serie Netflix, ma siete molto lontani da quest'idea perché la Casa del Popolo è un edificio che non era mai stato concepito da una mente umana, neanche da un faraone. Un monumento ieratico alla prepotenza.
Bello così ieratico, vasto. Che bella parola.
Ti piace ieratico?
Mamma mia, che bravo.
A me
che
è uscito
sei.
Il sangue dal naso appena ho detto. Un monumento ieratico alla prepotenza, ci tengo a ribadirlo, così vasto che per fargli spazio Ceausescu ordinò l'abbattimento di 14 chiese e monasteri, diversi immobili post-bizantini del patrimonio culturale nazionale e parte del quartiere ebraico. Sì, era anche antisemita.
Beh. Coincidenze?
Proprio no.
Non credo.
La Casa del Popolo nascondeva un grandissimo paradosso, Ale, perché nessuno del popolo avrebbe mai potuto e dovuto avvicinarsi, pena il trasloco all'altro mondo. Per realizzare questo tempio pagano alla tirannia furono ingaggiati 700 architetti e 20.000 operai che lavorarono tutti i giorni per anni. La megalomania della coppia aveva decretato di voler creare l'edificio più grande del mondo dopo il Pentagono. E grande, Ale, per un tiranno vuol dire 350.000 metri quadri.
Salotto, bagno, qualche camera, cioè una volta e mezza la stazione Termini di Roma più o meno.
Sì, ma con solo due ladri all'interno, Nicolai ed Elena Ceausescu.
Ah, mi fai così satira sulla condizione di stazione Termini a Roma?
Eh sì. Uniamo un po' tutto, occidente e
alto basso.
Sì, sì, alto basso. Comunque, tu che mi chiedevi delle stanze prima, io ti dico il numero esatto: c'erano 1000 stanze nella Casa del Popolo, 64 saloni, perché metti che arriva qualcuno a cena,
certo.
900.000 metri quadrati di parquet, 1400 specchi e talmente tanto marmo che le tombe del paese vennero realizzate per anni con materiali diversi.
Incredibile.
Fermiamoci un attimo, quanto dovremmo drogarci per essere all'altezza di quest'idea? Sentite questo TripAdvisor italico preso da una docu degli anni 70, sempre quella di prima.
Sono entrambi schivi, vita appartata, nessuna mondanità. È il caso di dire che se il lavoro spesso li divide, è nello stesso tempo il lavoro che più li lega e li ripaga di tanti lontani dolori condivisi insieme.
Nessuna mondanità, beh, straordinario. Sì. E Elena Ceausescu che ruolo ebbe nella costruzione della Casa del Popolo?
La tirana aveva bocca su tutto, il suo architetto preferito contraddiceva sempre l'architetto del marito, come in un programma di real time, hai presente? Quando i coniugi vennero fucilati, l'edificio era stato completato al 60%, potremmo definirla la Salerno Reggio Calabria della tirannia.
Ognuno c'ha la sua. Senti, il popolo come aveva reagito alla Casa del Popolo, inaccessibile al popolo, ma che era stata pagata col denaro sottratto al popolo?
Benissimo, considera, certo, che ogni mattina il tirano andava al lavoro col solito corteo di 8 auto perché temeva un attentato.
Era molto amato.
Era molto amato, questo perché il popolo era affamato e incattivito da 20 anni di abbandono alla tempesta dei sensi di Ceausescu, e i tiranni sapevano che c'erano due strade per evitare l'insurrezione: archiviare l'idea di diventare la coppia più ricca del mondo e tornare a uno stile di vita più morigerato. Vuoi che ti dico anche la seconda? Così
dish.
Poi mi dici quale hanno scelto.
E dish.
Oppure coinvolgere migliaia di cittadini incazzati negli apparati di sicurezza. Secondo te, Elena, che strada ha scelto?
Direi la 2.
Bravissimo, oggi sei molto più preparato. Quindi, oltre alla terribile polizia segreta, la Securitate, che era infiltrata costantemente tra la gente comune, i tirani decisero di mettere in piedi una rete capillare di informatori che doveva segnalare ogni possibile progetto di rivolta, anche solo in potenza. In un articolo del New York Times del 1986, alcune fonti rumene affermano che metà della popolazione era coinvolta in un modo o nell'altro in questo sistema.
Senti, nel primo episodio dedicato alle tirane avevi parlato di Medda Marcos, che aveva comprato un centinaio di animali rapiti nelle praterie della savana, tra cui giraffe, zebre, antilopi, eccetera, per realizzare uno zoo safari nelle Filippine. Confermi?
Ti confermo e adesso ti spiego che questa passione era anche la passione della sua amicona. Nel 1987 il dissidente Ion Vianu disse: oggi la Romania assomiglia più a un paese africano che europeo. Si riferiva allo sfacelo economico, politico e sociale del paese sotto i Ceausescu. Elena aveva gradito il TripAdvisor perché amava l'Africa. La tirana rumena aveva la stessa passione di Imelda per la savana. La differenza è che invece di far arrivare in Romania gli animali in gabbie, li faceva arrivare in soprabiti. La tirana aveva pellicce di leopardo, zebra, tigre. Sul motore di ricerca trovate una foto degli anni 70 in cui la tiranna, davanti a centinaia di persone festanti, accoglie con una pelliccia giaguarata la regina di Svezia.
Anche giaguarata. Stupendo. È molto milanese.
Milanese.
Poi basta, poi non te ne faccio passare più.
Comunque l'outfit giaguarato della tiranna era reso ancora più potente dalla sobrietà del look della regina, che indossava un banalissimo visone nero. Nelle foto istituzionali Elena posa come l'ambasciatrice del regno del glam, mentre la regina svedese ha lo stesso sorriso malinconico di un papà che guarda l'Instagram del figlio trapper.
Delusione, misto di delusione.
Nessuno crede che la strategia del pugno nell'occhio fosse casuale. La tiranna voleva risaltare di fronte alla democrazia, perché aveva la consapevolezza che quel look da signora del funk anni 70 avrebbe viralizzato sui giornali occidentali. Rispetto a Imelda Marcos, Elena non è più tra noi. C'è da sottolineare che quando venne fucilata aveva 24 anni di contributi e 73 primavere, che, Ale, ti garantisco che è un'aspettativa di vita straordinaria rispetto agli standard creati dai tiranni in Romania. Nel 1989 Madame Ceausescu ruppe il silenzio nel tribunale che l'aveva condannata a morte gridando «Bambini!», rivolto ai soldati che la stavano ammanettando. «Mi state facendo male, eppure io vi ho cresciuti tutti come una madre!».
Tra l'altro la retorica della madre è stata usata anche da Imelda, e non solo, mi verrebbe da dire.
Eh sì, la retorica della madre è l'arma di una tiranna. L'ha utilizzata anche Imelda dopo essere tornata nelle Filippine dopo pochi anni di quel brutale esilio alle Hawaii, no?
Madonna, durissimo.
È un concetto che ripete in continuazione di fronte a qualsiasi domanda. Perché il tuo regime ha torturato migliaia di persone? Perché tu e tuo marito siete stati così avidi? Che ore sono? Io sono la madre di tutti i filippini. Lei risponde sempre così.
Sembra una puntata dei Simpson, dice, ma nessuno pensa ai bambini.
Suo marito Ferdinand Marcos, che morì in esilio alle Hawaii nel 1989 tra appunto champagne e capesante, coniò una parola durante un'intervista con dei giornalisti americani. Imeldific.
Beh.
Bello, eh? Un neologismo da inserire nei vocabolari per descrivere il modo di ostentare di Imelda, così unico da aver bisogno di una nuova parola. Imelda Remedios Visitación Trinidad Romualdez è venuta al mondo con un nome da telenovela e ha vissuto tutta la vita in una soap opera, morendo e resuscitando lo stesso numero di volte di Ridge Forrester.
E sono tante, ho ripassato di recente, sono proprio tante, devo dire la verità.
La tiranna oggi vanta ancora molti fan nel paese dove ha compiuto la più grande rapina mai fatta da un governo. Suo figlio Ferdinand Marcos Jr., che appunto si chiama come il padre, ha fatto una campagna elettorale dove Imelda è stata esibita ai comizi e ostentata come Cristiano Ronaldo dalle shampoo antiforfora. Nelle Filippine è un simbolo di affidabilità, non per tutti, ma per molti. C'è un documentario americano dedicato a Imelda intitolato The Kingmaker. Sai cosa vuol dire The Kingmaker, Ale? Tu che sei un grande esperto politico.
Sono un grande esperto di neologismi inglesi che indicano coloro in grado di influenzare la scelta politica di un leader.
Esatto, e secondo l'inchiesta la famiglia Marcos avrebbe sostenuto economicamente la campagna dell'attuale tiranno Rodrigo Duterte.
Fate swipe up per ascoltare l'episodio.
Assolutamente sì, e forse è solo un caso che dopo 23 anni di freezer il corpo imbalsamato di Ferdinand Marcos è stato tolto dal frigo e seppellito nel cimitero degli eroi, contravvenendo alla linea dei precedenti governi. Ragazzi, Ferdinand Marcos, l'uomo che su Wikipedia ha la voce lista dei metodi di tortura usati durante la tirannia Marcos. Il figlio del tiranno, che si chiama come il tiranno, ha annunciato a inizio ottobre la sua candidatura a presidente delle Filippine nelle prossime elezioni. In sostanza, Ferdinand Marcos nega le atrocità commesse da Ferdinand Marcos ed è già un ottimo esempio di figlio d'arte.
Senti, rispetto a Elena Ceausescu, Imelda frequentava il jet set mondiale, no?
Cioè, esatto.
Già nel primo episodio abbiamo raccontato, no, di quando aveva cantato con Nixon al piano, aveva ballato con Ronald Reagan, aveva fatto serate con Andy Warhol. Qual è l'incontro mondano più importante di Imelda, secondo te, naturalmente?
Secondo me è datato 1966, i Beatles sono a Manila per una tappa del loro tour mondiale.
Mi sembri l'uomo gatto quando mi rispondi così.
Lo sono stato, lo faccio di solito il giovedì. Fai conto che 1966 i Beatles tappa del tour mondiale a Manila, Imelda cosa fa? L'invita a palazzo per un evento privato, ma sai, i Beatles declinano perché spiegano alla tiranna che non fanno feste private e comunioni da un po' di anni, no?
Certo, però diciamo la tiranna immagino che si sia offesa.
No Ale, ti sbagli perché la prende con sportività.
Ah, ecco, vedi? Penso sempre male.
E pensi male, guarda, allora ti dico cosa fa Imelda Marcos quando subisce il rifiuto dei Beatles per fare così un evento neomelodico al palazzo presidenziale. Allora, innanzitutto mette in lockdown l'aeroporto di Manila.
Certo, okay? Because why not?
E poi non assegna nessuna scorta al corteo di auto dei Beatles che doveva arrivare in fretta all'imbarco. Ale, in quegli anni i fan potevano arrivare a uccidere per strappare una ciocca di capelli di Ringo Starr, ed era proprio quello che stava per accadere nel 1966 a Manila, perché la folla assalta le auto dei Beatles. Il gruppo si salva solo grazie all'intervento dell'ambasciata britannica. Quel giorno i Fab Four diedero un nuovo volto alla morte dopo aver creduto per anni che avesse avuto le sembianze di Liverpool. Imelda in un colpo solo stava per abortire il più grande gruppo della storia, la rivoluzione musicale, culturale, sessuale del 68, la meglio gioventù e i capelli con la frangia.
Beh, direi niente in un colpo solo. Che rapporto aveva l'ottima Imelda Marcos con gli oppositori, se l'è presa così con una band?
Quando pensiamo alle tirannie più feroci, non ci vengono in mente le Filippine, no? Ti ricordi Benigno Aquino, che ne abbiamo parlato nel primo episodio?
Grazie per il suggerimento quando dici ne abbiamo già parlato, ma io me lo ricordo perché era uno dei primi fidanzatini di Imelda, un giornalista, attivista politico.
Sì, proprio lui. Il 23 agosto del 1983 Benigno Aquino torna a Manila dopo un esilio negli Stati Uniti.
Però questo che era in esilio me l'ero perso. Ma perché era in esilio?
Dopo un infarto in prigione gli era stato concesso di espatriare in America.
Ok, allora facciamo un'altra domanda. Perché era in prigione?
Benigno Aquino, essendo un attivista democratico, era il più tenace oppositore di Imelda e consorte. Possiamo dire che lui era uno dei motivi per cui era stata creata la legge marziale negli anni 70.
Non si erano lasciati bene, diciamo.
No, serviva proprio per silenziare e gettare in prigione Benigno Aquino. E quel 23 agosto del 1983, molti filippini aspettano con ansia il ritorno in patria del dissidente. In aeroporto c'è quel clima di quando sta per sbarcare la squadra che ha vinto la Coppa del Mondo. Molti, c'è da dire, avevano consigliato a Benigno Aquino di non tornare in patria. Tra questi, ti stupirò, Imelda Marcos.
Fidati, ascolta un amico.
Ascolta un'amica. L'aereo atterra, il portellone si apre e mentre Benigno Aquino percorre gli scalini, uno degli agenti in borghese che lo stava scortando in prigione gli appoggia una pistola sulla nuca, forse per aiutarlo a scendere meglio.
Ma certo, per indicargli la via.
Parte un colpo nell'incredulità generale. Nessun pubblico poteva essere preparato a una cosa del genere. Non lo fu nemmeno quello filippino. Benigno Aquino muore come in un poliziottesco di Ferdinando di Leo, con un delitto troppo scontato per sembrare vero. I tiranni vengono accusati di essere i mandanti dell'omicidio e anche se nessun giudice li condanna, l'assassino dell'oppositore diventerà la carta d'imbarco per l'esilio dei tiranni. Imelda, a 92 anni, continua a ripetere di essere la madre di tutti i filippini. Per questo motivo, sostiene, non avrebbe mai potuto far uccidere un concittadino. Certo, ha però precisato la tiranna, Benigno parlava un po' troppo.
Parlava troppo. Senti, i governi italiani che rapporti hanno avuto con l'ingegnere Elena Ceausescu?
Esatto, il dottor ingegnere Elena Ceausescu. Guarda, i meriti della tiranna sono tanti. A volte la democrazia non ha mancato di riconoscere il talento dell'avversario. Nel 1989 non è morta soltanto una tiranna, ma anche un cavaliere di Gran Croce ordina al merito della Repubblica Italiana.
Non è vero.
Te lo giuro, la trovi su Quirinale.it, onorificenza conferita a Elena nel 1973, non da Jimmy il fenomeno, che tu conosci molto bene, ma dal Presidente della Repubblica. L'ordine al merito è il più alto dei riconoscimenti italiani. Questo dimostra che quando unisci arroganza, sadismo e quarta elementare, nessuno può fermarti. Elena non c'è più dal 1989.
Elena è solo una sognatrice che non ha smesso di sognare.
Beh, lo ha smesso nel 1989 perché è stata fucilata il giorno di Natale dopo un processo in cui anche il suo avvocato difensore ha presentato una arringa contro di lei, pensa.
Non è vero.
Ti giuro. Ai giudici che avevano deciso di fucilarla gridò: abbiamo il diritto di morire come vogliamo, perché un tiranno deve decidere tutto, anche come morire.
Sì.
A 92 anni Imelda Marcos vive a Manila, a piede libero, dove può dire me lo avete chiesto in tanti e condividere con le amiche i post di Musetti e Animaletti. Nel 1998 la tiranna ha dichiarato: in pratica tutto era nostro nelle Filippine, compagnie telefoniche, aerei, birra, giornali, assicurazioni, cocco. Quando il giornalista le chiede di essere più precisa sull'entità del suo patrimonio, le risponde così: se sai quanto hai, probabilmente non hai molto. Mic drop? Che dici?
Se sai quanto hai, probabilmente non hai molto.
Capito?
Imelda
mic drop. In questa storia però c'è un elemento che non deve sfuggirci. Elena e Imelda hanno avuto un'intuizione di femminismo. Le tiranne sono vissute in un'epoca che è ancora in corso, in cui essere una donna fa notizia, come se essere una donna sia l'unica qualità rilevante. Malgrado questa consapevolezza, Elena e Imelda hanno scelto di vivere dentro la tirannia, che è l'alma mater del patriarcato, no? Avrebbero potuto piegarsi al maschilismo dei loro spietati mariti e vivere nella prigione dorata del mansplaining, ma al contrario hanno scelto di sfidarlo. David Byrne, il fondatore dei Talking Heads, che sulla carriera di Imelda Marcos ha costruito un musical, disse: la storia che mi interessa riguarda le domande sulle persone così potenti. Cosa fa funzionare questa macchina? Come si creano e poi rinascono? Ecco, ora avete tutti gli strumenti per capirlo. Vi lasciamo con uno dei brani con cui la tiranna Imelda Marcos faceva il Mariano Apicella per i leader delle democrazie, eccolo qui.
Sciacquati la bocca Antonio Losito, tirare in ballo Mariano Apicella.
You
Ringrazio il nostro regista Lorenzo Marsiglia e ne approfitto per fare un appello a Kim Jong-un. Ti prego, liberalo.
Libero.
Verità per Lorenzo Marsiglia.
Assolutamente. Antonio Losito, sei il mio autore TV e digital preferito, ma questo già lo sapevi. Grazie mille e a presto. Ciao.